Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Siamo sulla tomba di San Paolo, un umile e grande apostolo del Signore, che lo ha annunciato con la parola, lo ha testimoniato col martirio e lo ha adorato con tutto il cuore. Sono proprio questi i tre verbi sui quali vorrei riflettere alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato. Annunziare, testimoniare, adorare.
Bentrovati cari amici dell'area Bottiglieri. Queste che abbiamo appena ascoltato sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato lo scorso 14 aprile in occasione della sua visita alla Basilica di San Paolo fuori le mura. Ed è proprio lì, alla Basilica di San Paolo, che siamo stati per voi per raccontarvi il nostro pagine fogli e parole di oggi.
Exulte,
La scorsa settimana, infatti, è stata inaugurata l'area archeologica dell'Orto dei Monaci. Le emergenze archeologiche dell'Orto dell'Abbazia, che sono state portate alla luce tra il 2007 e il 2009, testimoniano le fasi dello sviluppo monumentale dell'insediamento sorto intorno alla Basilica di San Paolo, nella tarda antichità e nel Medioevo. Le strutture murarie rinvenute appartengono proprio a quella storia complessa che vide sorgere, presso la tomba dell'Apostolo Paolo, monasteri ed edifici di accoglienza per i pellegrini. Stando per radio, ovviamente non possiamo farvi vedere nessuna immagine del sito archeologico, ma vogliamo comunque provare a raccontarvelo. E lo facciamo attraverso un articolo che l'Osservatore Romano pubblicò il 27 luglio del 2008. Ascoltiamolo.
Nell'area posta a sud della Basilica di San Paolo si è portata alla luce una fitta sequenza di strutture murarie appartenenti a epoche diverse dall'età tardo-antica al basso Medioevo, esito del progressivo ampliamento e potenziamento del complesso di edifici sorti intorno al santuario paolino e noti dalle fonti letterarie ed epigrafiche. Queste permettevano di ricostruire molto sommariamente la progressiva urbanizzazione della zona, testimoniando in particolare l'esistenza di case per i poveri e i pellegrini, terme e due monasteri, uno femminile dedicato a Santo Stefano e uno maschile dedicato al martire di Terracina Cesario. Un lungo portico con colonne partiva dalla porta ostiense e per circa 4 chilometri fino al santuario paolino accompagnava il percorso dei numerosi pellegrini giunti a Roma per toccare le tracce del cristianesimo dell'età apostolica. Nella seconda metà del IX secolo, Papa Giovanni VIII predispose di proteggere tale agglomerato di edifici con poderose mura, ratificando così la nascita della Ioannipolis, la città di Giovanni, come il borgo viene nominato nei documenti medievali. La prossimità del corso fluviale predisponeva l'area a continui e facili impaludamenti e la presenza di una falda acquifera rendevano la zona di difficile insediabilità e solo la grande forza attrattiva della tomba apostolica e del grande edificio creato per contenerla spiega l'immane impegno edilizio per potenziare il santuario e aggregare ad esso le strutture imprescindibili per le sue funzioni primarie, il culto e la liturgia, la vocazione cimiteriale, in risposta al desiderio di essere inumati presso il sepolcro paolino, l'assistenza, l'ospitalità. La struttura individuata presso l'angolo nord-est dell'area di scavo è di età non posteriore al V secolo e consiste in un blocco angolare di muratura piena di mattoni di forma quadrangolare, probabilmente addossata alle fondazioni della basilica, presso il quale corre un canale di adduzione idrica. L'insieme più organico di strutture è costituito da un impianto di eccezionale estensione, nel quale non può non riconoscersi il monastero che compenetrò la sua storia a quella del santuario paolino e che nel Medioevo aveva riunito i due cenobi paleocristiani di Santo Stefano e San Cesario. La preziosità della scoperta è ulteriormente accresciuta dalla considerazione che dei 56 monasteri noti dalle fonti a Roma entro il IX secolo, dentro la città e fuori le mura, presso i santuari più importanti di San Pietro, San Paolo, San Lorenzo e San Sebastiano, non vi erano fino ad oggi riscontri archeologici. Di questo macroscopico insediamento, lo scavo ha portato alla luce due grandi ambienti addossati al più antico manufatto murario già descritto, un lunghissimo corridoio pavimentato con lastre di marmo che si prolunga a sud oltre i limiti dell'area di scavo e una grande sala di 10 metri per 15 destinata forse al refettorio. In essa è di particolare interesse la presenza di un pozzo singolarmente realizzato con il riutilizzo per l'imboccatura della parte sommitale di un grande doglio della prima età imperiale. Sul bordo si legge il marchio del produttore e il numerale di capienza del vaso. Il muro occidentale di questo ambiente separava lo spazio costruito da un'area ad aperto cielo. Addossato alla faccia esterna di questo, infatti, vi sono resti consistenti di un'importante attività di cantiere, organizzata mediante la creazione di una serie di vasche quadrangolari per la lavorazione della calce e pozzolana, segnale di importanti attività costruttive promosse dal monastero. I medesimi caratteri costruttivi segnano anche una monumentale struttura porticata a ovest dell'area di scavo, in linea con la facciata della basilica, che doveva prolungarsi a nord fino alla connessione con il quadriportico e seguire anche a sud, come rivela il prolungamento ancora interrato delle strutture individuate. L'interesse della costruzione è riposto anche nella serrata serie di rifacimenti pavimentali, riconoscibile nella sovrapposizione di almeno 6 livelli di preparazione per le lastre, intervallati da strati di terra e limo, segno delle continue inondazioni cui questa parte dell'insediamento più prossimo al Tevere dovette essere esposta. In corso di scavo sono stati inventariati 900 reperti archeologici di particolare rilevanza, che comprendono monete, marmi architettonici, iscrizioni, i numerosi frammenti di sarcofagi pagani e cristiani, taluni di pregio artistico. A nessuno sfuggirà che i dati di conoscenza storica finora acquisiti, e in particolare quelli riferibili al secolo V, inducono a sperare in un proseguimento delle indagini, che peraltro si proporrebbero come un evento di non secondaria importanza in occasione dell'anno celebrativo di San Paolo.
Questo era un estratto da un articolo di Giorgio Filippi e Lucrezia Spera, rispettivamente archeologo dei Musei Vaticani e Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, scritto sull'Osservatore Romano del 27 luglio 2008, in occasione dell'anno celebrativo di San Paolo. Questi straordinari ritrovamenti sono il risultato proprio della felice collaborazione tra i Musei Vaticani, il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, la Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, l'Abbazia di San Paolo fuori le mura e la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della Sapienza Università di Roma. Ed è per questo che a raccontarci meglio il progetto è il dottor Umberto Utro, curatore del Reparto di Antichità Cristiane dei Musei Vaticani.
Sì, ecco, adesso c'è anche la collaborazione con Radio Vaticana, che ci fa ulteriormente piacere perché siamo colleghi e serviamo tutti il Santo Padre e la Santa Sede. Ecco, io in rappresentanza dei Musei Vaticani, insieme ad altri colleghi degli stessi musei, ma ecco, siamo noi dei Musei Vaticani in qualche modo la sovrintendenza che cura anche la tutela dei beni artistici e storici della Santa Sede e dunque anche delle aree extraterritoriali come San Paolo, però ci piace lavorare insieme anche ad altre istituzioni. È tutto nato sotto l'egida dell'amministrazione della Basilica, ma con l'amicizia anche ad esempio dell'Abbazia, dei monaci benedettini che stanno a San Paolo da secoli, anche con la collaborazione di ulteriori istituzioni scientifiche della stessa Santa Sede. Ecco, in primis il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, che è un istituto che è nato proprio per lo studio delle realtà cristiane antiche del mondo appunto dei primi secoli cristiani. E dunque coloro che ne escono sono stati i primi, sono quasi sempre archeologi, che ci hanno aiutati in quest'opera di conoscenza. Lo scavo è stato condotto insieme dai Musei Vaticani e dagli dottorandi del Pontificio Istituto, tra i migliori studenti del Pontificio Istituto. dell'Istituto di Archeologia Cristiana. Ma non è finita qui, lo spirito di collaborazione ci ha spinto anche oltre, anche nello Stato italiano, perché siamo una presenza comunque non distante ma amica anche alle istituzioni che ci circondano qui a Roma, e in primis l'università, che era un'università in origine appunto papale anche quella, la Sapienza. La Sapienza oggi è un'università statale, una università che ha una delle punte di eccellenza nello studio e nel restauro dei materiali antichi archeologici, nella scuola di specializzazione in beni architettonici del paesaggio diretta dal professor Carbonara. Il mio direttore, il professor Paolucci, lo ha contattato, il professor Carbonara è stato entusiasta di condividere il restauro di queste murature. Sembrerà strano, abbiamo ritrovato dei resti archeologici, ma erano anche alquanto rovinati. Prima di aprirli al pubblico era necessario anche pulirli, consolidarli, ecco, questo è stato inizialmente fatto. Infine, ho davvero concluso, la passerella, anche se semplicemente di cantiere adesso, perché nei prossimi mesi speriamo di iniziare la realizzazione di quella definitiva, le luci, l'apparato didattico permettono oggi ai pellegrini di conoscere questo anello della storia antica del monastero e del servizio alla tomba di Paolo per i pellegrini.
Scavo cominciato, ricordiamo, nel 2007.
Sì, lo scavo è iniziato nel 2007. Si doveva, è una cosa che mi piace dire effettivamente. Come mai è nato questo scavo? C'era qui una parte, lo diciamo, dell'orto dei monaci. E quindi c'erano delle piante di limone che poi non abbiamo distrutto, ecco, tengo a precisarlo, ma sono state trapiantate nei giardini vaticani e sono oggi ancora visibili ai visitatori dei musei vaticani. E mi piace dire questa cosa che è interessante: perché si è costruito qui, si è scavato? Si è scavato perché si sono fatti dei saggi di indagini archeologiche, come sempre si fa, quindi anche in territorio vaticano, per la costruzione, prima della costruzione di una piccola palazzina di servizi per i pellegrini, e cioè un bar, e cioè una vendita dei ricordi e un piccolo anche ambiente per accogliere da deposito, diciamo, delle sedie della basilica. Quindi di fatto questa palazzina è una palazzina di servizi per i pellegrini. Sotto, scavando, abbiamo ritrovato che cosa? Altri ambienti che in antico i monaci, i papi, prima di loro, avevano predisposto per accogliere i pellegrini. E cioè una parte addirittura una piccola parte di ambienti, di un bagno e di stanze per i poveri che Papa Simma, alla fine del V secolo, aveva fatto costruire qui a San Paolo, quando ancora non c'erano i monaci. E poi soprattutto parti antiche di questo monastero di San Paolo, che è un monastero che nasce almeno ai tempi di Gregorio Magno e che poi si sviluppa lungo il corso dell'Alto Medioevo. Così si sono ritrovate parti soprattutto di queste strutture altomedievali, dove i monaci, molto probabilmente c'è un pozzo, accoglievano ancora allora i pellegrini, i poveri che si accalcavano verso la tomba dell'Apostolo Paolo, e un piccolo portico che ne favoriva l'accesso dalla parte meridionale, diciamo a pandan di un altro portico molto più lungo che arrivava fino alla porta San Paolo, sempre con lo stesso fine di proteggere i pellegrini verso San Paolo. Ecco, la devozione alla tomba di Paolo, a questo santuario di preghiera e di culto all'Apostolo delle Genti, è quello che alla fine è il trait d'union fino ad oggi, fino a questi nostri giorni, a questa nostra conversazione, muove tutta la cura della Santa Sede e delle sue istituzioni culturali per essere protetta, salvaguardata ed offerta a tutti i visitatori, ai pellegrini ma anche ai turisti, che così possono conoscere questa che è la vita pulsante della spiritualità della Chiesa romana.
Un'esigenza, dicevamo prima, si sentiva in conferenza stampa, di conservazione, però legata a un'esigenza di innovazione.
Sì, in verità, ecco, questa struttura è nata perché il Papa Giovanni Paolo II ha diciamo affidato questa piccola parte dell'orto dei monaci alla Basilica perché ne realizzasse questi spazi di servizio. Voglio dire, ecco, che non è che c'era l'esigenza di realizzare una costruzione architettonica nuova, ecco, lo spazio è stato ricavato per un'esigenza di servizio, quindi è un palazzo, non è un palazzo, è una piccolissima e bassa struttura che cerca in tutti i modi di essere più discreta possibile, però era necessaria, ecco. Allora, che cosa va notato? Che questa necessità si deve sposare innanzitutto ad una discrezione, ma anche alla valorizzazione di quello che sotto è emerso. Quello che è emerso sotto non è un intralcio alla realizzazione di questo spazio di servizi accessori. Al contrario, le due esigenze si possono integrare e si sono integrate. Le due esigenze si sono integrate nel modo più armonioso perché permettono addirittura di creare un nuovo polo di attrazione per conoscere un anello mancante. Noi abbiamo la basilica antica e poi abbiamo il monastero medievale moderno. E questa fase dall'antichità cristiana al medioevo pieno mancava. Oggi questo anello si aggiunge ed è fruibile a tutti.
Quando aprirà questo al pubblico?
Allora, da lunedì, 1 luglio, lo spazio è visitabile da tutti, viene compreso in un piccolo percorso culturale che comporta il pagamento di un biglietto di bassissimo costo e che non viene aumentato in questa occasione, che permette di visitare il chiostro dei Vassalletto degli inizi del 200, la Pinacoteca con opere altrettanto preziose, la galleria che conserva, questa è stata fatta appunto ex novo negli scorsi anni, i materiali più belli ritrovati in questo nostro scavo, e poi lo scavo stesso che diviene del tutto visibile. Mi sento di ricordare in questa occasione, proprio perché è una cosa importante a mio parere, la brevità dei tempi, relativamente brevi appunto, è stata possibile grazie alla partecipazione generosa dei Patrons of the Arts in the Vatican Museums, cioè i nostri sponsor, i nostri amici, perché non sono solamente sponsor ma sono anche gli amici dei Musei Vaticani, ci hanno supportati in questa, che è un'iniziativa che, pur essendo lontana dai musei, fa parte della responsabilità di tutela e di valorizzazione dei Musei Vaticani.
Ringraziamo il dottor Umberto Utro, curatore di antichità cristiane dei Musei Vaticani, e ricordiamo, per chi fosse interessato, che dal 1 luglio scorso il sito è aperto al pubblico. La nostra puntata di oggi termina qui. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.
Pagine,
fogli,
parole. Pagine,
fogli,
parole.
Fogli,
parole.